Dio che la preghiera è una ginnastica del desiderio di Dio. Perciò preghiamo perché nel nostro cuore sempre di più desideriamo l'unione con il Signore. E subito diciamo anche un'altra cosa, che è vero che l'uomo desidera Dio, ma è ancora più vero che Dio desidera l'uomo. Un grande santo del IV secolo, Gregorio di Nazianzo, dice che Dio ha sete che l'uomo abbia sete di lui, che Dio desidera, ha sete che l'uomo lo desideri. E perciò se è vero che Dio è la felicità dell'uomo, è anche vero il contrario, e cioè che l'uomo è la felicità di Dio. E perciò questa sera iniziamo un percorso in cui si incrociano i due desideri: il nostro desiderio di avere la vita di Dio in comunione con Lui, ma anche il desiderio di Dio di parteciparci, cioè di aprirci nel circolo della danza trinitaria, di aprirci un varco perché anche noi uomini entriamo dentro questa vita divina. Cominciamo subito, visto che questo incontro ha come titolo il protagonista della preghiera, chi è? Cominciamo col dire che se il protagonista della preghiera è il nostro cervello, e perciò pregare vuol dire avere riflessioni, pensieri alti su Dio, presto abbandoneremo la preghiera, perché ci stancherà. E lo stesso vale per chi al posto del pensiero tende a sopravvalutare la parte emotiva o sentimentale. Se il nostro cervello o le nostre emozioni diventano la parte più importante della preghiera, presto abbandoneremo la preghiera. Allora, chi è il protagonista della preghiera? Esattamente lo Spirito Santo. Poi c'è un coprotagonista, potremmo dire, che è il cuore. Perciò tra lo Spirito Santo e il cuore c'è come una sorta di omogeneità, come se l'uno fosse fatto per l'altro. Allora inizio col ricordare, come abbiamo detto l'anno scorso, se qualcuno ricorderà, che il cuore per la Bibbia non vuol dire la parte zuccherosa della persona, non vuol dire il San Valentino, non vuol dire la dimensione più emotiva, sentimentale, ma per la Bibbia il cuore è l'organo dell'insieme. Perciò la persona è il suo cuore. Il cuore non è una facoltà dell'uomo, ma è il nodo che tiene insieme tutte le facoltà dell'uomo. Per cui l'uomo è il suo cuore. Lo spirito e il cuore, dicevo, sono omogenei uno per l'altro. Tant'è vero che Paolo tante volte ripete che lo Spirito Santo abita nel nostro cuore. E in Romani 5:5 dice che lo Spirito Santo versa l'amore di Dio nei nostri cuori. Perciò dobbiamo subito, fin da questa prima sera, aprirci all'azione dello Spirito Santo. E siccome chi è già da un po' che fa questo percorso sa che si tratta di un mese che dedichiamo alla preghiera con più attenzione, si tratta in questo mese non tanto di ascoltare le nostre reazioni, ho avuto dei bei pensieri, ho avuto qualche sentimento vibrante, ma si tratta esattamente di tenere il cuore aperto alla azione dello Spirito Santo. Bene, allora adesso facciamo questo ingresso, cominciando col dire che Dio ha proprio creato l'uomo perché potesse ricevere lo Spirito Santo. Quando partiamo con la creazione di Adamo, e vi ricordo che Adamo vuol dire tutta l'umanità, noi ricordiamo che Dio ha creato Adamo con due dimensioni, anima e corpo, che sono un po' quelle prese dalla Adamà, che in ebraico vuol dire la polvere, no? Sono delle dimensioni creaturali che noi abbiamo in noi stessi. Ma poi Dio, con questa polvere, con questo corpo e con questa anima, cosa ha fatto? insufflato dentro il suo alito, il suo soffio, ruach, che vuol dire la sua stessa vita che è passata dentro questa creatura. L'alito è qualcosa che è mio, no? E che da me, dal profondo di me, esce e lo trasferisco, lo trasmetto a qualcun altro. Allora, Dio, in questo composto umano che è preso dalla terra, che è creaturale, la vita biologica e la vita psichica, lì dentro, come fosse un ricettacolo, mette il suo spirito. E l'uomo partecipa a qualche cosa che è proprio di Dio, è la vita personale di Dio. Gli antichi padri dicevano che Dio non ha creato l'uomo nudo, ma l'ha creato nudo senza vergogna, come dice la Bibbia, perché vedete qua questo mosaico molto bello, e la coppia originaria, come l'ha pensata Dio, è esattamente rivestita della gloria di Dio. La gloria, questa parola biblica, vuol dire ciò che ha un peso, ciò che vale, il contrario della vana gloria, che è effimero. Ciò che ha un peso, che rimane sempre, che vale, è esattamente la vita di Dio che avvolgeva corpo e anima l'uomo. Perciò queste vesti di gloria sono esattamente la partecipazione alla stessa vita di Dio. Che vuol dire, due punti, una vita di comunione. La comunione delle tre persone che vivono nell'amore. Questa comunione è versata dentro l'uomo. Questa comunione è una vita eterna, cioè che non si corrompe, che non viene meno, e questa loro vita di comunione è fonte di un godimento e di uno splendore. Allora l'uomo pensato e amato da Dio fin dalle origini è un uomo corpo, vita biologica, anima, che è ciò che ci fa amare questa vitalità corporea che abbiamo, la vita psichica e poi la partecipazione alla vita di Dio. Se volessimo dire allora qual è la verità dell'uomo, cosa è l'uomo, qual è una definizione dell'uomo così come Dio l'ha pensato, l'uomo è pensato per diventare divino umano. Il disegno di Dio è la divino umanità. Guardando il suo figlio Gesù, il padre dice: come lui ne voglio milioni e milioni e milioni. E perciò anche il figlio si incarna, prende una carne, e ci porta lo spirito di Dio, perché noi possiamo essere ricapitolati in Cristo, figli nel figlio, partecipi di questa gloria di Dio. Perciò Dio ha voluto l'uomo per divinizzarlo, per esaltarlo, per allargarlo sempre di più, perché riceva la stessa vitalità che c'è dentro Dio. Ecco le vesti di gloria. Subito dopo bisogna ricordare che l'uomo ha rifiutato questa vocazione e che perciò con il peccato che noi chiamiamo originale, cioè con quella caduta che ha interrotto la relazione con Dio che si è consumata alle origini, è successo qualche cosa di drammatico, di tragico per la nostra natura umana. Ricordiamo che il peccato originale è stato un sospetto riguardo a Dio, un sospetto. Ma è vero che Dio è donatore, è vero che è dalla parte dell'uomo, che vuole la felicità dell'uomo, perché allora ha proibito con quell'interdetto: non mangiate del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora lì anche la voce della tentazione, vedete che lì c'è una Eva che si comincia a ascoltare la voce della tentazione, non ascolta più Dio, non è più in comunicazione, diremo, esclusiva con Dio, comincia a ascoltare un'altra vocina che mette dentro il sospetto. Ma è vero che Dio vi ha detto così, così, così? Ma non morireste affatto, anzi lui lo sa, che diventereste come dei. La tentazione li ha giocati ancora sulla grandezza. Perché ho detto prima, Dio ci ha creato per la divinizzazione, per avere in noi la sua stessa vita di comunione eterna e beata. La tentazione dice, no, dovete diventare dei, ma senza Dio, perché Dio in fondo è rivale della vostra felicità. Emancipatevi da Dio, lasciate stare Dio, cercate la vostra grandezza in voi stessi, voi sarete come dei. Perciò la tentazione gioca sempre sulla grandezza, che noi vogliamo diventare qualcuno, che dobbiamo diventare grandi, questo è Dio che lo vuole, addirittura vuole divinizzarci. Ma il peccato è diventare come Dio, non nella comunione con Lui, ma autoglorificandoci. Cioè attraverso una emancipazione dell'uomo che cerca la sua grandezza senza Dio, contro Dio. Il peccato originale ha comportato uno spostamento dal modo di esistere nella comunione con Dio al modo di esistere dell'individuo. Dio, abbiamo detto prima, ci ha creato perché noi ricevessimo lo Spirito, e cioè la comunione con Lui. Dunque ci ha creato come persone. Questa bellissima parola proprio nostra è cristiana. Prosopon, che in greco vuol dire con il volto verso un altro. Proprio come le tre persone divine, lo vedremo nella icona della celebrazione, sono una rivolta verso l'altra, una in comunione con l'altra, una si ritrova nell'altra, una non può esistere senza le altre. Il peccato invece è il modo di esistere dell'individuo senza la relazione. La persona è l'io nella relazione, l'individuo è io uguale io, io che mi autoaffermo come l'epicentro assoluto di tutta la realtà. Allora, tagliata fuori la terza dimensione, che è lo Spirito Santo, i due conobbero di essere nudi, perché spogliati della gloria di Dio. Come si può spiegare questo attraverso un esempio anche semplice? Vale molto quello della lampadina. Quando una lampadina è accesa, piena di luce, e tu la guardi, anche il vetro della lampadina e anche i filamenti interni della lampadina sono così presi dentro dalla luce che neanche li vedi, giusto? Vedi tutto luce, anche il vetro è luce. Se tu spegni la lampadina, non c'è più la luce da dentro, allora cominci a vedere sia il vetro che i filamenti. Allora, quando col peccato la gloria di Dio è venuta meno, allora ecco perché hanno visto la loro nudità, cioè la loro natura umana, come qualche cosa che necessitava anche di essere ricoperto, qualche cosa che necessitava di essere protetto, perché privato della gloria di Dio, il nostro essere umano diventa molto fragile, molto vulnerabile e anche preda della violenza degli altri, e l'uomo comincia a sentire il sentimento della paura e dell'angoscia, che prima non c'era, e sente il bisogno di difendersi dall'altro perché può essere un potenziale nemico. Allora adesso attenti bene che i passaggi ci aiutano a capire tante cose. Se non siamo più in comunione con Dio, e guardate qui lo schema, tutto il problema è il tappo, quel tappo lì che ho messo sopra la parola io. Quello è il vero problema, e questa sera dovremmo proprio riuscire a cogliere come tutti i problemi sono in quel tappo lì, e come il Signore ci permette di togliere quel tappo, e come la preghiera è proprio per tenere il passaggio aperto e non col tappo. Se c'è il tappo e io non ricevo più la comunione con Dio, cos'è che rimane di questo io che è chiuso a Dio? La Bibbia dice che dalle vesti di gloria sono passati alle tuniche di pelle di animali morti, cioè rimane una natura umana che è fatta di corpo e di anima, che condivide questa natura con gli animali la mortalità. La domanda potrebbe essere, ma anche prima del peccato si moriva? Può darsi che si moriva, ma non sicuramente nella maniera in cui si muore dopo il peccato, dove questo è anche qualcosa di tragico. Allora, dopo il peccato, la nostra natura umana condivide con l'animale la dimensione della mortalità. E siccome l'uomo non vuole morire, cosa fa? Cerca di autosalvarsi, di salvare se stesso. Come? Beh, innanzitutto, guardate che questo anche c'è nella nostra esperienza concreta, siccome è rimasta una natura fatta di corpo, biologia e anima, psiche, io so che la natura umana è ciò che è comune a tutti. Perciò conosco la natura del canarino e conosco tutti i canarini. Conosco la natura umana e so la natura umana di tutti. Ma voi vorreste essere soltanto uno della serie? Chiaramente no. Chiaramente no. Nessuno di noi vuole essere soltanto una espressione della natura umana. Uno della serie perché ho due orecchie, ho due occhi, ho una bocca come tutti gli altri. Perciò la prima ribellione dell'uomo, che è ridotto a questa natura molto compresso, no? Molto limitato, non c'è più lo spirito, abbiamo un perimetro di vita molto ridotto, allora l'uomo si ribella perché? Perché non gli va di essere una natura umana, uno come tutti gli altri. In più, questa natura umana, è chiaro che per noi è proprio una tunica di pelle di animale morto, un vestito sopraggiunto dopo, logoro, che ci ricorda le vesti di gloria con cui invece Dio ci ha creato. Noi abbiamo sempre la nostalgia delle nostre vesti di gloria. L'uomo non si accontenterà mai più di avere soltanto una vita biologica e psichica che va verso la corruzione. Perché è vero che si nasce un po' robusti, ma poi comincia il corpo si esaurisce di forze. Avevo tanta memoria e adesso ho già un po' di Alzheimer, no? Tutto va esattamente secondo questa regola della natura che si corrompe e l'uomo si ribella, perché ha la nostalgia delle vesti di gloria. Se riusciamo a capire questo passaggio, che è molto importante, un conto è l'uomo che ha un io aperto a Dio e la sua grandezza in questa relazione personale con Dio, per cui io sono figlio di Dio Padre e lo sono in maniera originale, non come Daniela, non come Antonella, non come Cristina, perché Dio ha per ciascuno di noi una originalità del tutto speciale. Un conto è che io divento un individuo, uno della serie, e la mia vita è soltanto vivere la materialità biologica e poi le nostre reazioni, i nostri meccanismi psichici. Allora questo io individuale dove può pescare cercando la propria grandezza, cercando di autosalvarsi? È molto drammatico, perché può pescare in una natura che a causa del peccato è una natura frantumata. Vedete che lì abbiamo messo corpo e anima con una barriera in mezzo. E la nostra stessa esperienza ci conferma quello che diceva Paolo, San Paolo, nella lettera ai Romani riguardo a cosa è l'uomo senza lo Spirito di Dio, come una pura natura segnata dal peccato. Lui dice: io sono un uomo sventurato, perché non abita nella mia carne il bene, in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. E in me c'è un continuo dissidio tra due leggi: la legge della carne che mi tira verso i desideri passionali e la legge della mia mente, che invece sarebbe una legge che vorrebbe elevare l'uomo a certi ideali. Lui dice: questo dissidio è insuperabile. E infatti, se badate bene, anche la nostra esperienza, tante volte è un'altalena, è un oscillare tra un io che esprime la natura, o a partire dal corpo, dalla carne, e perciò è passionale, i vizi, come anche l'anno scorso mi pare abbiamo un po' presentato, no? un io per ciò che si esprime così, istinti, passioni, possessività, bisogno di riempire i nostri buchi, di compensare con il cibo, con il sesso, con l'orgoglio, eccetera, eccetera, oppure potrebbe essere un io idealista che cerca di esprimere la propria natura a partire dalla sua mente o dalla sua volontà, che si sforzano di avere un progetto di bene per migliorarci un po', per avere una forma più etica della vita o magari una forma anche più religiosa della vita. E questo vi ricordo che è stato il tentativo proprio degli ebrei, per cui non hanno riconosciuto Gesù quando è venuto. Avevano un sistema religioso che Paolo dice era basato sulla carne, dove volontaristicamente, cioè con le loro forze, obbedendo alle leggi oppure facendo i riti eccetera eccetera, volevano salire fino a Dio. Quando Gesù incontra uno di questi capi di Israele, Nicodemo, gli dice: guarda che mai nessuno è salito al cielo, Dio non si può conquistare. Dio non è l'oggetto dei nostri sforzi intellettuali, mentali, della volontà, della moralità, per poter essere bravi, presentabili, con una natura un po' corretta rispetto a questa povera natura corrotta che ci tiriamo dietro. Se siamo arrivati a questo punto, e capisco che vi ho fatto fare dei passaggi anche un po' così serrati ma importantissimi, adesso possiamo arrivare a capire cos'è l'opera di Cristo per noi. Il Signore è venuto perché noi potessimo superare l'io individuale, perché questo è il peccato, io epicentro di tutto, io che do un valore assoluto a me ad esclusione di tutto il resto. Gesù è proprio venuto per farci passare dall'io chiuso su di sé all'io aperto alla comunione con Dio. E allora San Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo. E vedete che qua abbiamo messo nello schema il crocifisso dove? Sul tappo. Perché l'ho detto all'inizio, quello è il problema. Quando si tratta di rinnegare noi stessi, come qualche volta dice anche il Vangelo, non si tratta di rinunciare alla nostra umanità, non si tratta di volere una umanità un po' rattrappita, un po' spenta in nome di chissà quale fede, non è così. Si tratta di rinunciare al nostro io individuale, chiuso a Dio, epicentro di tutto, perché questo è il vero virus che ci impedisce di essere pienamente uomini, perché divino umani, come ho detto all'inizio. Allora, se tu crocifiggi il tuo io individuale e dici: no, non sto chiuso a Dio, questo tappo, leviamolo Signore, allora cosa succede? Che il tuo io diventa un io in Cristo e riceve lo Spirito, la stessa vita di Dio, che passa in tutto quello che è tuo, cioè nel corpo e nell'anima. E quando lo Spirito agisce sia sul corpo che sull'anima, prima si facevano guerre, per cui la mente tira da una parte, l'emozione da un'altra, la volontà da una, il sentimento dall'altra. Adesso non più, perché lo Spirito Santo agisce e sulla tua corporeità e sulla tua psiche e le riunifica. E infatti vedete che lì c'è il cuore che ricompare, perché il cuore, dicevamo, è la persona, e la persona è tutto il nostro essere raccolto nell'insieme. Ma che può operare questo, ripeto perché è importantissimo, molti di noi sono stati anche educati a volontarismo o a ascesi o a pensare che a forza di riflessioni arriviamo a chissà dove, mentre invece è impossibile a noi arrivare a Dio, e l'unica cosa che possiamo fare è crocifiggere il tappo e lasciare che la nostra umanità diventi ricettiva dello Spirito di Cristo. Perciò nella tua corporeità puoi avere anche le passioni, nella tua psiche puoi avere anche tanti vizi, ma se sei aperto allo spirito, lo spirito agisce anche sul corpo e sulla psiche malati, li risana e ci restituisce una integrità, perché questa è la persona, l'essere integro, l'avere il cuore. E allora questo significa che tutto l'uomo è spirituale. Tutto l'uomo è spirituale. Tante volte noi pensiamo è spirituale quando vado in chiesa quella oretta, o quando prego la mattina e la sera. Invece quando lavoro, quando mi metto a fare le cose per la casa, per la parrocchia, per il lavoro, quello sarebbero cose materiali. Non è vero. Perché se tu hai l'io aperto, tutto quello che farai sarà nello spirito di Cristo. E allora dice San Paolo, ci sono soltanto due modi di vivere, Galati 6, vivere secondo la carne, io col tappo, oppure vivere secondo lo spirito, che vuol dire crocifisso il tappo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E San Paolo va avanti e dice, ciascuno raccoglierà ciò che ha seminato, chi semina nella carne, cioè tappo, dalla carne raccoglierà corruzione, non passerà nulla nella vita eterna. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglie vita eterna. Allora vedete com'è importante questa faccenda del tappo, di crocifiggere l'io chiuso, perché altrimenti non possiamo ricevere lo spirito che piano piano ci divinizza, ci trasforma in Cristo e già ci fa ricevere la vita di Dio e l'eternità comincia qua. Allora, cosa è la nostra più grande attività? Esattamente l'accoglienza. Accoglienza. Purtroppo noi veniamo da una cultura molto protagonista, dove l'uomo deve fare quasi tutto, anche conquistare Dio. Mentre la cosa più alta che l'uomo può fare nei confronti di Dio è accogliere. Accogliere. Questa è la nostra sinergia. Tutto Dio ha già fatto. La redenzione è già fatta, lo Spirito è già effuso sull'umanità, ma tutto può restare inefficace fino a che tu non accogli. Occorre il nostro Amen. Amen. Così sia, così è e così sia. Accolgo. Se noi accogliamo, vedete che la vita cristiana diventa anche molto più leggera e molto più consolata, perché è nel soffio dello Spirito. Non sono più nei volontarismi, negli sforzi. È chiaro che la nostra accoglienza è impegnata, chiaro, ma non sei più tu l'artefice, il protagonista della vita in Cristo. Quando lo Spirito è accolto in noi, cosa succede? Dico soltanto queste ultime due battute. La lettera ai Galati dice: la prova che voi siete figli è che il Padre ha mandato nei vostri cuori lo Spirito che grida Abba. Nel tuo cuore lo Spirito prega, grida Abba. E nella lettera ai Romani, capitolo 8, Paolo dice: noi non sappiamo neanche cosa domandare a Dio, non sappiamo pregare, non sappiamo cosa chiedere, ma lo Spirito viene in soccorso alla nostra debolezza e intercede per noi, cioè si mette in mezzo tra noi e Dio e intercede per noi in base ai disegni di Dio, a quello che Dio ha in mente per me, che è il mio massimo bene. Io vedo il mio bene da qui a 10 centimetri, Dio da qui a chilometri, chilometri, chilometri. Allora io mi lascio lavorare, mi lascio fare, mi lascio condurre dallo Spirito, che in me grida e che in me geme. Questo mese della preghiera, anche con quello che poi come al solito vi spieghiamo che è il nostro impegno quotidiano, a stare più attenti allo Spirito serve soltanto per tirar via il tappo, ok? E per essere accoglienti, a consentire al grido, al gemito, all'intercessione, all'opera dello Spirito Santo dentro di te. Più si va avanti nel cammino spirituale, più si diventa sobri. I giovani si entusiasmano, devono fare, non fare, non fare. Poi alla fine uno si rende conto che quel che deve fare è soltanto dire a Dio Amen. a consentire perché si compia in lui il suo disegno, la sua volontà che è buona. Allora in questo mese, e dico già subito, noi non commentiamo, ci è piaciuto, non ci è piaciuto, Don Marco non si è capito, ha parlato bene, ha parlato male, i campi belli, brutti, bob, niente, perché altrimenti è ancora tutto superficiale, siamo i protagonisti, siamo noi, con i nostri gusti, con i nostri giudizi, no? Invece nessuno commenta. Perché? Perché permetti che lo Spirito compia profondamente la sua opera. Gestazione. Questa è la parola d'ordine, direi, per chi vuole essere serio con il Signore. Gestare dentro, portare dentro, custodire dentro. E poi alla fine del mese potrà darsi che qualcuno dica anche, ma guarda qua, questo dono, questa illuminazione, ma arriverà anche quel momento. Questa settimana, visto che tutta la questione è accogliere, e qua vi ho messo proprio soltanto poche immagini, vedete qua fin dall'inizio, nelle catacombe, quando volevano dire ma chi è il cristiano? Così, no? Orante, accogliente. Ancora, questa è la nostra postura. Questo è l'ontologia, l'essere del cristiano, no? Uno che accoglie. Qua ci sono i pesciolini, perché finché stiamo dentro l'acqua, che è il nostro battesimo, che ci ha dato la vita di Dio, allora abbiamo quella vita lì, altrimenti torniamo nell'io individuale. Allora questa settimana tutto il nostro atteggiamento sarà quello di ricevere lo Spirito e di accompagnare la nostra giornata continuamente invocandolo. Vieni Spirito sul lavoro, sul nipote, sul figlio, su quell'amico, su quel nemico, su quel problema, su quel consiglio che devo dare, no? E vi proponiamo come canovaccio della settimana questa preghiera allo Spirito Santo, che è una preghiera orientale, intitolata Re Celeste. Poi troverete giorno per giorno anche come masticare questa preghiera. E adesso semplicemente Don Daniele ci dirà cosa c'è dietro ad ognuna di queste parole. Ok? Io allora ho detto che l'importante è stappare il tappo e fare il passaggio dall'io individuale all'io personale, a vivere secondo la carne, a vivere secondo lo Spirito. Adesso cerchiamo di attaccarci allo Spirito, aiutati anche un po' da queste parole che ci accompagneranno durante la settimana.
Questa preghiera è davvero uno scrigno di tesori di cui vogliamo provare questa sera a cogliere alcuni doni. Lo Spirito viene definito il Re, colui che regge, colui che tiene nella sua mano il mondo, e il Re rimanda al regno, e noi lo preghiamo ogni giorno, venga il tuo regno, diciamo nel Padre nostro. Paolo dice nella lettera ai Romani che il regno di Dio è pace, giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, e è lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo che ci viene donato, ci diceva prima Don Marco. Sant'Atanasio diceva che se lo Spirito non fosse Dio, se non fosse il Re, non potrebbe portarci nella comunione. Ed è lo Spirito che ci porta nella comunione trinitaria. Non è anonimo lo Spirito, è misterioso sì, ma ha un volto, ha il volto che ci rivela l'amore del Padre e del Figlio. E viene, è un Re celeste, perché viene per comunicarci le cose del cielo, per farci partecipare alla comunione trinitaria. È un Re che collega il mondo di Dio con il mondo dell'uomo, che apre la porta tra noi e Dio. È un po' colui che opera questo togliere il tappo di cui parlava Don Marco. Attraverso di lui siamo in comunicazione con Dio, anzi, attraverso di lui siamo in comunione con Dio. Ed è chiamato questo Re Celeste il Consolatore. Il Consolatore, Paraclito, tante volte, colui che è chiamato vicino, vuol dire Paraclito. In un'altra traduzione è l'avvocato, l'abbiamo imparato quando facevamo la cresima, che è l'avvocato, lo Spirito Santo. L'avvocato è colui che in latino è advocatus, è chiamato vicino. Nel processo greco, quando uno doveva difendersi da solo, però poteva chiamare qualcuno accanto a sé per aiutarlo, per suggerirgli le cose da dire o che cosa fare. Ecco, lo spirito è un po' l'avvocato, colui che possiamo chiamare vicino perché ci suggerisca il bene, ci suggerisca la via della vita. E infatti i doni dello spirito riguardano anche questo, soprattutto il consiglio, l'intelletto, lo spirito che chiamiamo vicino, lo spirito paraclito, lo spirito consolatore, perché si faccia vicino a noi per guidarci alla via della vita. E questo Re Celeste, consolatore, spirito di verità, dice la preghiera, è che è ovunque, tu che sei ovunque e tutto riempi, tutto è grazia. C'è nel diario di un curato di campagna di Bernanos, che Bernanos prende questa frase da Santa Teresina di Lisieux. Tutto è grazia, diceva Santa Teresina, e grazia è con la G maiuscola il nome dello Spirito Santo. E tu che sei presente ovunque, dice che il mondo non è più un luogo di solitudine. Il peccato ha trasformato il mondo in un luogo di solitudine, di minaccia, dove l'uomo è solo. E lo Spirito è presente ovunque perché fa tornare il mondo a questo luogo dove si incontra Dio, si incontra l'altro, si crea la comunione. Lo Spirito realizza quella parola di Gesù, che, quella parola di Dio che risuona in tutta la Bibbia. Non avere paura, io sono con te. Lo dice Dio a Abramo, a Giacobbe, a Mosè, a Giosuè, a Geremia, e finisce con Gesù che prima di salire al cielo dice: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni. E lo Spirito realizza quotidianamente questa promessa. Lui è ovunque perché si realizza la presenza di Dio per noi ogni giorno, in ogni luogo. Il creato diventa non più un luogo muto, ma il luogo che canta la lode di Dio, e noi all'interno del creato possiamo scoprire la presenza di Dio. I salmi lo cantano spesso, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. E lo Spirito ci fa acquistare questo sguardo contemplativo. Possiamo dire con Teresina, quando siamo rigenerati dallo Spirito, come diceva Don Marco, possiamo dire con lei, guardarci intorno e dire: tutto è grazia, perché abbiamo questo sguardo che finalmente torna integro e fa unità. E lo Spirito ci fa dire: tutto è grazia, perché vediamo che tutto è innestato in Cristo. Il Vangelo di domenica e il Vangelo anche di oggi, tutto è innestato in Cristo perché passa la linfa dello Spirito e riempie tutto, ed è un tesoro di beni e datore di vita lo Spirito. Il termine tesoro fa risuonare la parabola di Gesù dell'uomo che trova il tesoro nel campo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nel campo, e questa scoperta di quell'uomo cambia la vita, fa scoprire una vita nuova. Ecco, lo Spirito che invochiamo è questa sorgente di vita nuova, questo tesoro di quell'acqua che zampilla per la vita eterna, di cui Gesù parla alla Samaritana. E nella professione di fede ogni domenica lo diciamo: credo lo Spirito Santo che è il Signore e dà la vita ed è donatore di vita, perché l'attività continua, quotidiana dello Spirito è quella di vivificare, di far vivere, di donare la vita risorta. Lo Spirito fa passare dalla morte alla vita. C'è un modo di dire che dice che noi cominciamo a morire dal giorno in cui nasciamo, perché ci dirigiamo tutti verso la morte. Ma lo Spirito invece è datore di vita, perché fa diventare la morte un passaggio alla vita eterna. Porta al di là della morte lo Spirito. E la morte non è più, la vita non è più un vicolo cieco, una strada senza uscita con lo Spirito. È un passaggio dalle tenebre alla luce. E chi è abitato dallo Spirito, chi toglie il tappo e diventa capace di vivere questa relazione con Dio, possiamo dire che fa questo passaggio. Dal giorno del nostro battesimo noi non siamo più diretti verso la morte, ma noi siamo diretti verso la vita eterna, verso la vita piena. È lo Spirito che realizza questo. E c'è un'immagine cara alla Chiesa che dice che dopo il battesimo la nostra morte non ci sta più davanti, ma ci sta dietro, perché noi siamo morti e risorti con Cristo, e nello Spirito stiamo camminando verso la vita piena. E lo Spirito è proprio Lui che dà questa vita. E la morte biologica ci sarà ancora, però è un venire alla luce, come dice Gesù a Nicodemo. E venire alla luce è un sinonimo che noi usiamo per nascere. Rinasciamo nello Spirito alla vita di Dio, alla comunione nella Trinità. E lo Spirito che fa tutto questo, noi lo invochiamo: vieni e poni la tua dimora in noi, la tua dimora. La vita spirituale, diceva Don Marco, è una continua epiclesi. Io messa dico ai bambini, ripeto spesso, fra un po' lo impareranno, fra un po', che un cristiano non dovrebbe mai far passare giorno senza invocare lo Spirito Santo. Perché se è vero che lo Spirito riempie l'universo, che è ovunque, è anche uno Spirito che con umiltà si ritira di fronte all'uomo, di fronte alla libertà umana, lascia l'uomo libero. Lo Spirito è umile per eccellenza. Padre Marco Lupnik, che ha fatto alcuni dei mosaici che avete visto, dice che il colore che lui immagina dello Spirito è bianco, perché è il colore umile che esalta i colori che gli sono messi accanto. È il colore della luce, il bianco, che fa risplendere le cose che tocca. Ecco, lo Spirito fa così. Paolo dice che in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, quando predica ad Atene, però non può farlo, potremmo dire, senza il nostro consenso, senza il nostro desiderio. E il desiderio, come diceva Don Marco, è il nostro consenso all'accoglienza. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per opera dello Spirito Santo, dice Paolo nella lettera ai Romani. E nell'Apocalisse Gesù dice: io sto alla porta e busso, se mi aprite io entrerò, starò con voi e cenerò con voi. Invochiamo lo Spirito, perché questo è il modo di vivere quell'accoglienza di cui parlavamo. La vita spirituale è vivere quotidianamente, continuamente, questa preghiera: vieni, vieni Spirito. E lo Spirito viene per purificarci, purificici da ogni macchia, purificaci da ogni impurità. La beatitudine più cara ai nostri fratelli d'Oriente è: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E lo Spirito realizza questa beatitudine, perché l'azione della grazia, la prima azione che fa, è quella di riportarci la limpidezza del cuore, la limpidezza dell'occhio del cuore, perché l'azione del peccato intorbida il cuore, intorbida l'occhio, e tutto poi noi lo vediamo offuscato, gli altri, il creato, noi stessi vediamo offuscato dal peccato. E l'opera dello Spirito è un'opera di luce che riporta limpidezza, che riporta trasparenza, che riporta luminosità. E infatti tante volte diciamo che i santi li vengono raffigurati con l'aureola, perché è proprio il segno che sono persone illuminate, luminose, in cui risplende questa luce dello Spirito. Perché lo Spirito non solo purificaci, cioè non significa togliere solo il peccato, ma far risplendere quella luce di cui parla Gesù nel Vangelo: risplenda la vostra luce davanti agli uomini. E ricorda Paolo: voi siete figli della luce e figli del giorno. Ecco, l'impurità di cui si parla non è tanto il peccato morale, ma è non tanto i singoli peccati che possiamo commettere, ma è proprio questa tenebra, questo offuscamento della nostra luce. L'impurità, diceva un autore ortodosso, è ciò che isola, ciò che divide, ciò che ci impedisce di vedere nella fraternità che formiamo un solo corpo. E Paolo infatti lo dice: noi siamo stati battezzati mediante un solo Spirito e siamo un solo corpo. E per noi pregare con questa frase, purificaci da ogni nostra macchia, da ogni nostra impurità, e chiedere questa luce, chiedere di avere questo occhio limpido, capace di vedere nell'altro un fratello e vedere la presenza di Dio. Gesù nel Vangelo guarisce molti ciechi, che è un'immagine di quello che fa donando il suo Spirito. Paolo stesso nella sua conversione passa proprio attraverso la guarigione dalla cecità. Se ricordate, Paolo rimane accecato e poi gli cadono le squame dagli occhi, perché torna a vedere. Ed è interessante quello che vede, perché vede le stesse cose, la Chiesa che prima perseguitava la vede come suoi fratelli. Infatti dice: noi siamo un solo corpo. Vede le stesse cose Paolo, ma adesso le vede con l'occhio purificato dallo Spirito. Infatti non sono più da perseguitare, ma sono da amare, da dare le persone per cui dare la vita. Infatti lo Spirito ispira questa nostra preghiera. Possiamo pregare questa preghiera ricordando le parole del cieco di Gerico: Signore, fa che io veda, manda il tuo Spirito perché io sia purificato e possa vedere. E poi conclude questa preghiera: salva o buono le nostre anime. E buono qui, che diamo come aggettivo allo Spirito, è un aggettivo profondo che va alle radici della nostra storia di salvezza. È un aggettivo che c'è già nella Genesi, quando Dio crea e vede che era cosa buona, e vide che era cosa buona. Questa bontà, che possiamo tradurre anche come bellezza, proviene dallo sguardo di Dio sulla creazione. Noi vogliamo partecipare di questo sguardo. Lo Spirito è buono, lo invochiamo come buono perché è colui che rende bello, perché è lo Spirito d'amore e solo l'amore può rendere la bellezza. Tutto viene trasfigurato nella sua bellezza proprio dall'amore dello Spirito. Lo Spirito è amore, questo è il suo nome proprio, ci dice Giovanni nelle sue lettere. E l'opera dello Spirito che continua a riempire di vita è esattamente questa, quella di continuamente rendere bello perché continua a avvolgere continuamente nell'amore. Tutto ciò che è avvolto nell'amore, avvolto nello Spirito, diventa bello perché viene innestato nella vita di Dio attraverso lo Spirito che è buono. Ed è una delle definizioni, delle immagini più belle dello Spirito, quella che ci dice che lui quotidianamente, continuamente tesse queste relazioni d'amore per trasfigurare nella bellezza il mondo, la nostra storia. Una delle più belle immagini che mi porto dentro come un dono è quella di un autore ortodosso che ha commentato questa preghiera usando questa espressione, dicendo che lo Spirito è il grande rammendatore della quotidianità, è il grande rammendatore della comunione, perché il nostro peccato, il peccato del mondo, lacera continuamente la comunione. Il maligno, il peccato viene per dividere, per lacerare l'odio, la cattiveria, e l'opera dello Spirito è il quotidiano rammendo della comunione, il grande rammendatore dell'amore, della comunione. Noi lo invochiamo per questo. L'epiclesi continua che viviamo nella nostra giornata, nella nostra storia, è perché invochiamo quotidianamente questo Spirito, perché continua a rammendare. E lo Spirito, quando rammenda, possiamo immaginare, rammenda facendo un ricamo, trasfigurando nella bellezza. Allora preghiamo questa preghiera con questi doni, con questo tesoro che ci consegnano queste parole, invocando lo Spirito perché venga a guarire il nostro sguardo e permetterci di cogliere la presenza di Dio in noi, negli altri, nel mondo, e possa continuamente rammendare questa comunione per quello che noi invochiamo, come diceva Don Marco, per noi, per i nostri fratelli, per i nostri amici, per i nostri nemici, per il mondo, perché lo Spirito continui quest'opera di rammendo, di comunione, quest'opera di continua tessitura di relazioni della vita di Dio.
Quel che abbiamo ascoltato ora diventa contemplazione e preghiera, e ci prepariamo alla celebrazione andando alla pagina 5.